È con me Marco Pizzuti, saggista. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao Beatrice, ciao a tutti.
Allora, oggi parliamo di un libro di Marco, e cioè Dossier 5G, edito per Mondadori, uscito qualche mese fa, a giugno, in cui Marco mette in evidenza, diciamo, questo che è uno dei temi di cui si parla molto proprio in questo periodo. Tanti sono quelli che dicono che fortunatamente arriverà il 5G per poterci consentire una serie di cose, tantissimi vantaggi, ma altri invece ne sottolineano la pericolosità. Quindi io ti chiedo subito intanto, Marco, di spiegarci di che cosa stiamo parlando, e poi appunto di analizzare con te quali potrebbero essere i pro e i contro di questa nuova tecnologia.
Sì, faccio una breve cronistoria su quello che è stato un po' lo sviluppo della telefonia mobile, così che chi non è al corrente, chi non è aggiornato, riesce a capire bene. Allora, negli anni 80 abbiamo visto la comparsa dei primi telefoni cellulari. Erano di grandi dimensioni, avevano una tecnologia analogica, quindi significa che trasmettevano soltanto voce. 10 anni dopo, anni 90, è arrivata la tecnologia digitale del famoso GSM, che ha un po' rivoluzionato la telefonia mobile perché ha introdotto i famosi SMS, quindi quei brevi messaggi che hanno consentito poi a una maggiore platea di fruitori di acquistare questi telefoni e utilizzarli perché all'epoca costavano tanto sia i telefoni quanto le tariffe.
Sì.
Con i telefoni, con gli SMS si riusciva quindi a mandare messaggi brevi a un basso costo e questo ha favorito la loro introduzione su vasta scala. 10 anni dopo, quindi anni 2000, è arrivato la terza generazione. Terza generazione, il 3G, con una connessione internet molto soddisfacente e quindi il telefono cominciava già a avvicinarsi a quello che poi sarebbe diventato 10 anni dopo con il 4G, ovvero lo smartphone, ovvero un dispositivo con cui è possibile fare quasi tutto. Infatti nel 2010, con l'introduzione del 4G, si sono diffusi questi smartphone che sono nello stesso tempo macchine fotografiche, dispositivi video di registrazione e poi possono sostituire praticamente tutto, fax, computer e quant'altro. E poi 10 anni dopo, quindi arriviamo ad oggi, arriva il 5G. Il 5G però non è soltanto un'evoluzione delle reti precedenti, perché si va a inserire in un contesto più ampio e che è quello della quarta rivoluzione industriale, cioè di grandi progressi che sono stati fatti in questi ultimi anni nel campo dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione e della robotizzazione. Per la maggior parte questi progressi sono rimasti sconosciuti ai più. Cioè, sono grandi, grandi sviluppi che non si sono visti ancora applicati nella vita nostra di tutti i giorni, ma che ci sono. Cioè, per esempio, ci sono programmi virtuali come Amelia, che è stato sviluppato già nel 2015 e che parla tutte le lingue e ha un sistema che è basato sulla rete neurale umana, quindi continuano a imparare, non sono più come i robot di una volta, come i programmi di intelligenza artificiale di una volta, che svolgevano soltanto determinate funzioni limitate ed erano quelle. Adesso no, continuano a imparare. E questo software addirittura, oltre va bene a parlare tutte le lingue, riusciva attraverso la telecamera a riconoscere le espressioni microfacciali e quindi a leggere un po' quello che sono le vere intenzioni dell'interlocutore umano. E questo è molto importante, ad esempio, nelle trattative commerciali e anche nella vendita. Quindi, in pratica, quello che si sta preparando è la sostituzione quasi completa. Anzi, io direi completa, ci vorrà ancora del tempo, però ormai la strada che si è imbloccata è quella. Ecco, e quindi il
Che già
5G
come scenario, scusami, mi sembra abbastanza inquietante, mo te lo dico.
Beh sì, perché che lo si voglia o no, è un taglio netto con la vita precedente, con
Eh
tutto quello che
sì.
c'era di tradizionale prima. Praticamente è l'alba del transumanesimo, della connessione dell'uomo con le macchine per non restare indietro. Cioè, in pratica si arriverà a un punto da qui a chi dice 2045, chi dice 2050, chi dice ancora un po' più là, però diciamo ormai non si discute più tanto sul se, ma sul quando, e cioè
Ok.
che l'intelligenza artificiale è destinata a un sorpasso, e quindi l'uomo per non rimanere indietro sicuramente sarà interconnesso, ci saranno degli sviluppi che sotto certi versi molto inquietanti.
Eh
Ecco,
sì.
quindi il 5G, dicevamo, arriva in questo contesto qui. Quindi è una rete che consente una trasmissione di dati enorme e una volta collegata all'intelligenza artificiale, quindi una volta messo in rete, trasforma ogni dispositivo in un oggetto intelligente, e quindi avremo praticamente tutta una serie di dispositivi, device elettronici che comunicano tra loro. E infatti 5G è stato soprannominato l'Internet of Things, l'Internet delle cose, da cui l'acronimo IoT. Questo significa che appena sarà largamente diffuso, tutti i vecchi dispositivi che noi abbiamo, dalle lavatrici, elettrodomestici o a tutto ciò che è elettrico, elettronico, ma non solo, potrà essere collegato alla rete e al 5G e quindi all'intelligenza artificiale. E quindi ci sarà, dal punto di vista commerciale, un enorme interesse perché la produzione praticamente si avvia un po' a sostituire tutto quello che abbiamo, e
Sì.
qualcuno insomma ha tirato giù delle stime. In pochi anni si parla di migliaia di miliardi.
Sì, beh, resta da dire che però in base a questo che dovrebbe essere il pro, no? Cioè nel
Sì.
senso sicuramente quelli che plaudono a una super tecnologia anche in casa, certamente avranno la lavatrice che si accende da sola, ma dovranno ricomprare una lavatrice però.
Esatto, sì. Se non
Quindi,
vogliono, se vogliono la 5G ready, certo ci sarà appunto un ricambio, quindi, però
devi
non è
comunque
soltanto questo.
cambiare intanto tutti quanti gli elettrodomestici. Cominciamo a dire che pure c'è un costo questa roba.
Sì, ma non solo, cominciamo a dire pure che ci cominciano a sostituire e di brutto, perché noi già abbiamo delle macchine, le Tesla Car per esempio, che si guidano da sole, abbiamo
Sì.
già metropolitane che si guidano da sole, Roma, Torino e altre città,
Sì.
però con il 5G praticamente si raggiungerà un livello di sicurezza e di precisione enorme, e quindi a quel punto molti mestieri, se pensiamo soltanto a quello degli autotrasportatori, sono destinati a finire da qui a
Ma
5-10 anni.
anche al di là degli autisti di cui facevi adesso menzione, anche per esempio tutti quanti gli operai delle fabbriche, piuttosto che no, altre
Certo,
situazioni.
sì, perché tutta la filiera di produzione viene digitalizzata, quindi una volta ci saranno questi robot che addirittura saranno in grado di riparare altri robot, e quindi questa è la grande rivoluzione che porta il 5G, il collegamento, sostanzialmente il collegamento all'intelligenza artificiale.
Ok.
Quindi non ci sarà bisogno che ogni macchina abbia al suo interno una grande memoria, una grande intelligenza artificiale, perché basterà che è collegata dall'esterno, in remoto, a un grande cervellone elettronico che praticamente svolgerà tutte quelle funzioni.
Sì.
Quindi questo è l'aspetto che è molto inquietante sotto il profilo dell'occupazione.
Sì,
E vabbè, poi
molto.
andiamo avanti, ecco, andiamo avanti, troviamo ancora altre novità importanti dal punto di vista geopolitico e anche della cosiddetta cosiddetto capitalismo della sorveglianza, no? Perché noi sappiamo già oggi che con i moderni social, con gli acquisti online e con le nostre ricerche su Google e gli altri motori di ricerca, in pratica lasciamo traccia di tutto quello che noi facciamo. E adesso con il 5G questo fenomeno verrà implementato e tutti i nostri dati finiranno sempre in questo grande big data e praticamente saremo oltre che profilati, saremo profilati in un modo molto più profondo, molto più completo. Addirittura si arriverà a un punto che sarà possibile per l'intelligenza artificiale anche fare delle proposte commerciali molto molto personalizzate, basate su tutti i nostri bisogni, i nostri desideri, il nostro carattere, il nostro livello di cultura, eccetera. Ma questo significa anche un'enorme possibilità di controllo, perché c'è un rapporto informazionale tra noi e le multinazionali e anche i governi, che è sempre più asimmetrico, cioè dall'altra parte c'è chi sa tutto di noi, mentre noi non sappiamo nulla di ciò che fanno con i nostri dati e insomma delle stesse multinazionali. E questo comporta la possibilità di orientare le masse in un modo che da Grande Fratello, che non era mai stato, come non era mai stato fatto prima. Io spesso nei convegni riporto l'esempio dei mentalisti, sono quegli spettacoli dove alcune persone esperte in psicologia sembra leggano il pensiero, perché in pratica, conoscendo alcuni processi logici e psicologici della mente, riescono a fare in modo che noi alla fine faremo le scelte che loro già conoscevano all'inizio. E quindi ci potranno orientare alla stessa maniera con questi grandi database.
Beh, guarda,
E
già
poi
di base un po' lo fanno tuttora, cioè nel senso in
esatto.
modo molto semplicistico probabilmente rispetto a quello che sarà invece il futuro, ma già lo stiamo vivendo, no? Capita di andare
Sì.
su un sito, guarda caso ti propongono lo stesso prodotto o prodotti analoghi da un'altra parte. Questa
Esatto,
può
adesso siamo
essere.
solo all'inizio.
Sono
Dopo,
all'inizio.
con il 5G, questo diventa all'ennesima potenza.
Sì.
E poi c'è l'aspetto anche quello militare, che io lo metterei tra gli interessi primari, che in pratica il Pentagono e insomma le grandi potenze sembrano sonnecchiare, sono lì sornioni, come se non fossero molto interessate, ma in realtà tutte le smart weapon di ultima generazione hanno assolutamente bisogno del 5G. E le grandi potenze devono assolutamente dotarsene, perché esserne sprovvisti in caso di conflitto sarebbe un essere in inferiorità. Pensiamo che il 5G già consente adesso di controllare 1 milione di device elettronici per chilometro quadro. Quindi, insomma, gli interessi che ho descritto sono tutti di primaria grandezza, commerciali,
Sì,
politici.
tra l'altro mi sembra che ci sia una sorta di guerra anche, no? All'estero tra gli Stati Uniti e la Cina per il discorso del 5G, insomma, se ne è parlato anche parecchio.
Sì, perché come dicevamo prima, noi immaginiamo le città che diventano intelligenti, le fabbriche che diventano intelligenti, già hanno coniato i nomi smart factory, smart city, eccetera,
Sì.
dove tutto praticamente è controllato dall'intelligenza artificiale, dove tutto è digitalizzato, robotizzato e via dicendo. Ecco, in questo contesto, chi ha le antenne, dove passano le informazioni, controlla praticamente, è come se
Chiaro.
avesse le chiavi di casa di un intero paese. E quindi agli Stati Uniti sicuramente non farà piacere avere le antenne, quindi le chiavi, che la Cina abbia le chiavi di casa, per esempio, di paesi come l'Italia o altri della NATO. Quindi è ovvio, c'è un confronto, un attrito
Sì,
molto,
molto,
molto forte.
molto rilevante, certo. Non ultimo direi che comunque il problema sulla nostra salute, forse questo è l'aspetto di cui si parla di più. Quando si dice 5G, lo spettro, no? Quello che normalmente si legge anche sui social, anche per le persone, diciamo così, che ne sanno meno, però sono tutti preoccupati dal discorso del 5G, come questo impatta sulla nostra salute. È È un problema reale, Marco.
Sì, allora anche qui faccio una piccola cronistoria, no? Vediamo di capire cosa è successo prima. Allora, noi già per quanto riguarda il vecchio elettrosmog, quello prodotto dalle classiche antenne con le vecchie generazioni, abbiamo una legislazione che non ci tutela affatto, perché c'è un braccio di ferro continuo tra le ricerche scientifiche finanziate dall'industria e quelle indipendenti. Questa è una tecnica che usa da sempre l'industria perché ha capito che la legislazione si deve basare sulle scoperte scientifiche e quindi sollevando il ragionevole dubbio sulle questioni della salute. Poi si può immettere in commercio qualsiasi tipo di prodotto. Lo hanno fatto, per esempio, negli anni 50 con il DDT, lo hanno fatto con il tabacco, lo hanno fatto con l'amianto, con la benzina al piombo, insomma, un sacco di altri prodotti. E adesso lo stanno facendo con l'elettrosmog. In pratica finanziano delle industrie, delle ricerche scientifiche. Che il cui risultato sarà sempre a loro favore. Infatti, non per questo, c'è un effetto che si chiama funding effect, cioè effetto finanziamento. I ricercatori lo conoscono bene. Se tu sai chi finanzia la ricerca, sai già come andrà a finire. Quindi, se è una ricerca finanziata dalla Coca-Cola per capire se farà bene o male, alla fine risulterà che la Coca-Cola non solo fa bene, ma può sostituire la frutta.
È
Insomma, perlomeno, questo è il contesto.
terribile, però è oggettivamente come stanno le cose,
Esatto.
insomma.
E quindi ci sono anche docenti, uno di chimica, che scrive delle cose come inesistenza dell'elettrosmog, come se l'elettrosmog
Ah.
proprio fosse qualcosa che non
Che
esiste.
non ci
Quindi
tocca, insomma.
sì, che non ci tocca. Allora io a tal proposito ricordo i casi più eclatanti come quello di Radio Vaticana, a Cesano di Roma, dove praticamente lì c'è stato un incremento statistico enorme di leucemie e tumori, i citofoni suonavano da soli, anche i dispositivi elettrici avevano delle anomalie proprio per l'enorme campo che sviluppava quell'antenna e alla fine dopo diverse battaglie legali sono riusciti a far spostare quelle antenne, ma ci sono stati molti morti di cancro e di leucemia. E a gennaio del 2020 c'è stata una sentenza che finalmente ha chiarito e ha ammesso il nesso tra sviluppo del tumore e esposizione alle onde elettromagnetiche. La sentenza è stata approvata emessa dalla Corte d'Appello di Torino e riguardava un dipendente Telecom che stava per molte ore al giorno al telefono. Però la cosa importante è che oltre ad essere stato riconosciuto questo nesso, nel dispositivo della sentenza è stato chiarito che la Corte non ha preso in considerazione gli studi negazionisti, cioè quelli di cui parlavo prima, quelli finanziati dall'industria, proprio perché viziati da un conflitto di interessi enorme e quindi non attendibili. Ed è stata un po' una rivoluzione che potrebbe anche, diciamo, venirci in soccorso adesso con l'entrata del 5G. Ora, venendo proprio allo specifico del 5G, come dicevo prima, siccome la biologia di tutti gli esseri viventi utilizza per tutte le sue funzioni, sia quelle più elementari che quelle più complesse, uno scambio di informazioni, che è un'informazione, sono informazioni elettriche, quindi e biochimiche. Quindi, che succede? Se noi andiamo ad usare le frequenze molto vicine alla nostra biologia, è chiaro che poi si creano delle interferenze, possono creare un disturbo assai maggiore di quelle precedenti. Quindi non c'è soltanto un discorso di quantità, perché qui si parla spesso, l'industria dice: ma noi con il 5G faremo meno elettrosmog rispetto a quello che abbiamo visto prima. E se però si vanno a fare studi, si scopre che è tutto falso. Primo perché sì, primo perché la 5G non va a sostituire le precedenti tecnologie, ma si andrà ad addizionarsi.
Ok.
Ed infatti l'industria ha già chiesto l'innalzamento dei nostri limiti di elettrosmog e l'innalzamento anche di parecchio, perché noi abbiamo adesso una legislazione che è di 6 volt metro e la vogliamo portare a 60,
Scusa,
61
però,
volt metro.
ok, però non potrebbero direttamente sostituire?
No, non si può fare perché è un discorso molto tecnico, cioè in
Ok.
pratica ecco, il 5G usa alte frequenze. Le alte frequenze hanno la proprietà, la caratteristica di trasferire molte informazioni. Però, quindi, più aumenti la potenza, quindi la capacità di trasferire informazione e alzi la frequenza, e più si riduce il campo di copertura.
Ah,
Quindi, bisogna, per poter
ok.
usare al massimo della potenza il 5G, di avere un sistema capillare di antenne su tutto il territorio. Ma siccome queste antenne che dovranno essere collocate a una a 100 metri circa dall'altra non ci sono ancora, e prima che avranno installato tutte queste antenne useranno ancora le bande vecchie che infatti questi
Ok.
telefoni hanno si chiama switch beam, che cambierà continuamente la frequenza per non far perdere il segnale al telefono, perché non ci sono ancora tutte le antenne, le
Certo.
frequenze che si utilizzeranno all'inizio saranno relativamente basse. Infatti si parte da un 3,8 GHz e si arriva a un 27,8, un 28 GHz, ma
Quindi
poi
praticamente ci teniamo tutto l'elettrosmog di prima più il 5G che entra. Ok.
esatto. E poi peraltro,
Anzi,
come
aumentato, come dicevi
sì,
tu.
beh, sì, e poi come dicevo prima, l'alta frequenza di per sé trasporta più energia, e loro, diciamo, l'industria si difende sostenendo: eh beh, ma noi però usiamo un sistema completamente nuovo, un sistema intelligente, che è vero, ma non è sufficiente questo a garantire il fatto che poi ci sia meno esposizione. Cioè, mentre le antenne fino alla quarta generazione irradiavano a tutto campo, cioè partivano da un punto e poi tutto quello che c'era intorno fino a una certa distanza. Il 5G invece ha un sistema di beamforming, si chiama, che è praticamente una specie di raggio canale che va dalla trasmittente alla ricevente. Però non possiamo immaginarlo come un filo laser, un raggio laser, è sempre un canale insomma, diverse dimensioni, saranno 2 metri, 1 metro, insomma, a seconda della situazione. Ma ovviamente tutto quello che c'è in mezzo verrà attraversato,
Sì.
e siccome noi non avremo soltanto le emissioni delle antenne, ma avremo tutta una serie di emissioni che sono di ritorno e di cui non si parla mai. E quali sono? Cioè, in pratica, noi avremo, per fare degli esempi, la lavatrice, la radiosveglia, il televisore, il frigorifero e tutti questi device elettronici 5G che sono connessi continuamente con l'intelligenza artificiale e trasmettono dati. Quindi noi saremo immersi anche nelle onde prodotte dai nostri elettrodomestici, che stabiliranno questa
Ok,
connessione costante.
è
E
un
poi non
po'
so.
come quando tu hai la wifi accesa sempre dentro casa.
Esatto, infatti poi provo a parlare anche di quello. Comunque, quando si entra in un locale e si cerca il wifi, si vede subito che ce ne sono almeno 3-4 di reti, perché sono quelle dei vicini. Ecco,
Sì.
e avremo la stessa situazione, ma all'ennesima potenza con
Sì. Sì.
5G. Quindi avremo tutti gli elettrodomestici nostri, più quelli dei vicini, chi sta in una palazzina avrà quelli, insomma, a fianco, sopra, sotto, sarà completamente immerso. E ad oggi non esiste, non è stato fatto quello che invece è stato fatto per le radiazioni ionizzanti, cioè quelle, le radiazioni nucleari, raggi X, raggi gamma, eccetera, cioè quelle radiazioni che hanno un'energia tale che riescono a rompere le molecole e danneggiano direttamente il DNA. La radiotelefonia mobile usa le radiazioni non ionizzanti, però negli ultimi decenni si è scoperto che anche queste, in via indiretta, cioè non subito, possono provocare danni al DNA.
Ecco.
E non esiste una dose massima complessiva di assorbimento, come invece è stato fatto per le radiazioni ionizzanti. E quindi molti medici, molti scienziati sono in allarme anche per questo. diciamo, la prima cosa che andrebbe fatto proprio per quel discorso di elettrosmog di ritorno di cui parlavo prima, cioè non ci dobbiamo preoccupare soltanto delle antenne, ma anche di tutto quello di cui saremo circondati. Ecco,
E qui possiamo tornare, insomma, alla domanda che ti facevo prima, no? Rispetto proprio alla nostra salute, al fatto di come gestire questa situazione qua. Cioè,
sì.
come possiamo in realtà noi schermarci anche da tutta quanta questa situazione? Visto che comunque la politica o le scelte, diciamo così, del progresso vanno comunque verso questa direzione.
L'idea di schermarsi la trovo, diciamo, molto utopica perché sarà impossibile, a meno che non ci si rinchiuda da qualche parte, ma saremo esposti giorno e notte. Ci sono, magari si può schermare la camera da letto, vendono anche dei vestiti speciali, ma non credo che si possa andare in giro con delle tute. No, io penso che l'industria ha previsto degli effetti collaterali, che però verranno, siccome, ecco, questa è una cosa che ci tengo a chiarire ogni volta che intervengo sull'argomento, che quando verranno accese le antenne non ci sarà la moria per strada delle persone,
Beh,
non accadrà questo.
ce lo
Non vedremo
auguriamo.
assolutamente niente, ecco, e quelli che saranno, diciamo, gli effetti avversi a livello biologico, invece li vedremo a medio e lungo termine, a distanza di anni. E poi, quando ci saranno, verrà detto che non, le cause non sono quelle, non è il 5G, come è stato fatto con l'elettrosmog, eccetera. E ci sarà sempre questo braccio di ferro. Siccome gli esseri viventi si adattano, speriamo di adattarci anche noi, come hanno fatto a Chernobyl, gli animali, insomma. Però, scherzi a parte, quando si parla di questi argomenti, spesso mi viene detto: eh beh, ma noi già siamo immersi dalle onde e non succede niente, tutti abbiamo wifi dentro casa e quindi non vedo perché ci dovremmo preoccupare. Ecco, questo è un discorso che in realtà può sembrare corretto, ma lo è solo in apparenza, perché se si va a fare ricerca si scopre che anche il wifi fa male, perché lavora su delle frequenze che danno fastidio e in pratica noi oggi abbiamo un problema grande di fertilità. E cioè, gli uomini hanno il 50% di spermatozoi degli uomini degli anni 40. E perché è successo questo? Per due fattori principali: i pesticidi, che ormai sono in tutti gli alimenti, e quindi ciascuno di noi ne ha circa una dozzina nel sangue, e poi i campi elettromagnetici, che sono stati le emissioni dei cellulari, della radiotelefonia mobile e del wifi, che sono direttamente correlati con la diminuzione appunto della fertilità, del numero di spermatozoi maschili e anche della loro motilità.
Sì.
Quindi ecco, è importante capire questo perché ogni anno poi aumentano, cioè la
Cioè la
percentuale di
situazione è
persone.
sempre peggiore,
Sì,
di anno in anno.
stiamo andando verso un'infertilità di massa. E nessuno sembra accorgersene, ma questo è importante perché anche chi ha dei figli senza problemi,
Sì.
in realtà ha dei figli che nascono senza la selezione naturale che era prevista dalla natura. E siccome la natura non fa le cose a caso, significa che quei figli saranno più esposti a rischi e malattie perché è una selezione, insomma, ridotta addirittura della metà. Ecco, questo è un esempio, ma ce ne sono molte altre. Per esempio, altri studi dimostrano che l'esposizione ai campi elettromagnetici diminuisce la produzione della calcineurina. La calcineurina è associata ai linfociti T del nostro sistema immunitario e quindi se diminuisce la calcineurina si abbassa anche il nostro sistema immunitario. E poi un'altra cosa da sapere importante è che siccome appunto tutta la nostra biologia funziona con impulsi elettrici, tanti anzi, penso tutti avranno sentito parlare dei famosi radicali liberi, però
Sì.
pochi sanno poi cosa sono, no? I radicali liberi si sa che danneggiano la cellula, fanno partecipano all'invecchiamento, ma possono arrivare anche a danneggiare non solo la cellula, ma anche il DNA. E che cosa sono? Sono semplicemente delle molecole in cui c'è uno squilibrio elettrico, strappano elettroni alle cellule e poi si innesca tutto un meccanismo a catena che arriva a provocare quei danni. Ecco perché, quindi esposizione ai campi elettromagnetici, anche al wifi, significa maggiore stress ossidativo,
Sì.
quei famosi radicali liberi, e un abbassamento del glutatione. Il glutatione è la sostanza, il nostro antiossidante naturale che ci protegge dai danni dei radicali liberi. E quindi più siamo esposti e più abbiamo una protezione minore. Ok, questo è, diciamo, un quadro abbastanza
Beh,
generale.
il quadro è generale, ma naturalmente estremamente esaustivo, Marco, perché poi è chiaro che insomma non è che possiamo condensare in pochi minuti tutto quello che c'è in un libro. Peraltro lo ricordo, questo dossier 5G edito da Mondadori, che è il tuo libro. Ma è chiaro che questo stato di cose non ci fa, come dire, presagire nulla di buono, nulla di positivo. Quindi sì, siamo magari concordi con il fatto che la tecnologia e il progresso non possono fermarsi, però sarebbe anche il caso di cominciare a ragionare di più su quello che è la nostra salute, quello che è la nostra integrità proprio fisica, perché altrimenti resisterà il 5G, resisteranno i robot e questa nuova tecnologia, ma noi non ci saremo più.
Sì, non la vedo così tragica, ma ecco,
Nel medio e
sicuramente
lungo periodo, come dicevi tu, no?
sì, ci saremo, però magari con delle dermatiti che non guariscono, malattie rare che diventano molto comuni, incurabili, insomma, patologie nuove, cose di cui prima neanche sentiamo parlare.
Guarda, non mi sembra che la situazione che tu stai prospettando sia migliore della mia, però certo, insomma, sono cose problematiche, sì, molto, molto importanti, ecco.
Comunque, ecco, per avviarci a una
Sì.
conclusione, devo dire che questo dibattito, praticamente la cosa importante è che non c'è assolutamente stato, e no, nonostante questo, se noi apriamo le riviste mainstream, cioè i grandi giornali, ascoltiamo i servizi televisivi, si parla solo dei vantaggi e dei rischi, ma quando si parla dei rischi, cioè, si parla di chi avanza dei rischi, sembra che siano dei tecnofobi, siano dei luddisti, siano persone che in qualche modo ignoranti, usciti dal Medioevo e che non vogliono il progresso. Ecco, questo è assolutamente falso. Ci sono 180 scienziati di tutto il mondo autorevoli che hanno firmato una moratoria per non fermare il 5G, ma per il rispetto del principio di precauzione, cioè prima gli studi sulla sicurezza e poi le antenne. Quindi mi sembra molto ragionevole come richiesta. E però il dibattito non c'è, l'opinione pubblica viene totalmente tenuta all'oscuro. Addirittura il governo ha nominato come ha messo a capo della Task Force per la ricostruzione Vittorio Colao, che è un uomo che proviene da quel mondo lì, dal mondo dell'industria, è attuale membro del CDA di Verizon, che è il colosso statunitense del 5G, quindi è stata una cosa che c'è un conflitto di interessi enorme e non solo, ha anche emesso un decreto, che si chiama decreto semplificazione, che praticamente ha tolto il diritto dovere ai sindaci di poter tutelare la salute dei propri cittadini. Quindi ha dato carta bianca alle compagnie telefoniche che adesso possono entrare nei comuni e installare le loro antenne senza nessun tipo di ostacolo. Ecco, questa è la situazione oggi, ecco perché invece c'era bisogno di un dibattito e ne stiamo parlando.
Vediamo, perché intanto ne parliamo noi qui, ma poi tu ne parli e hai scritto un libro e sei tra coloro che appunto portano avanti questo discorso, direi estremamente importante per tutti quanti noi. Dal nostro punto di vista, insomma, cerchiamo di instillare dubbi e magari di far pensare 5 minuti chi ci segue proprio su queste tematiche che invece, come dici tu, sono state bypassate, almeno per il momento, insomma, si parla d'altro. Grazie, grazie a Marco Pizzuti per essere stato con me. Spero di ritrovarti presto.
Grazie a te e grazie a tutti.